Cari Argonauti, buonasera. Mi scuso per il leggero ritardo con cui iniziamo, ma visto che ormai conoscete le mie disavventure, oggi è stata una giornata veramente un po' campale e non è purtroppo ancora finita. Comunque, insomma, grosso modo, 19:33 ce l'abbiamo fatta. Forse accompagna questa nuova puntata dell'Argonauta così questa atmosfera di leggero malessere, perché in realtà in questo Argonauta io racconterò un malessere. Racconterò il malessere definitivo della nostra letteratura. La nostra letteratura è entrata dal secondo dopoguerra e via via si è sempre più su se stessa. Entra da una sorta di annullamento completo. Ora, già i poeti della generazione degli anni 60 sono sconosciuti ai più e devo dire meritatamente sconosciuti. Lo vedremo poi perché non ho risparmiato loro nessuno strale. L'unico che ha fatto peggio di me è stato Pasolini, l'unico forse che li ha maltrattati e disprezzati più di me. Ma se parliamo di poeti di oggi, del presente, io sfido chiunque a dirmi il nome di un poeta. La poesia sia morta, dentro di noi la poesia è ben viva e un sacco di gente prova delle sensazioni poetiche, ma perché la poesia è diventata ormai un linguaggio talmente onanista, talmente culturaloide, talmente inessenziale, talmente lontano dal mito somerico, talmente distante dal sentimento leopardiano, da non rappresentare altro che la cenere delle battaglie. È rimasto soltanto quello. Perché questo? Chi lo sa perché? Forse perché il concettualismo ha prevalso sul sentimento, forse perché viviamo un periodo che per la prima volta non vede un'alternanza di classico anticlassico o di razionale e irrazionale, ma vede invece un'alternanza di nulla al nulla. Ormai si vive una vita aorista, puntuale, momentanea, non ci si concentra su niente, non si riflette su niente, si è rotto con la tradizione, ma non si è capaci di essere nuova avanguardia perché fondamentalmente mancano gli strumenti. E quindi mi viene da suggerire che la poesia sia morta, o quantomeno sia stata posta a morte apparente, forse fra 50, forse fra 100 anni risorgerà più bella e più superba che prima, però per il momento la poesia è morta. Se io leggo le poesie dei contemporanei, e ripeto, per contemporanei mi tocca dire gente che o è morta o ha 90 anni. Se leggo le poesie di quei contemporanei mi chiedo come siamo arrivati a questo. Come in questo mondo, insomma, si è sostituita a una certa arte, a una certa sensibilità, a un certo sentimento delle cose, questo niente pneumatico, questa stupidità, stupidaggine, boh. Non lo so, forse sono troppo vecchio io, può essere anche questo, però adesso io vi farò degli esempi di questa poesia, moderna e credo che qualunque confronto con qualunque poesia, anche la più scrausa del passato, sia un confronto impietoso. Quindi io, senza indugiare ulteriormente, passerei a leggervi, forse uno, se riesco, due dei capitoli del Flauto Rovescio, che sono dedicati appunto alla modernità. Uno si intitola I Registrati. Nella sua introduzione alla corposa antologia mondadoriana sui poeti italiani del secondo Novecento, Stefano Giovanardi, molto opportunamente, ricorda al lettore come il canone lirico dal XVI secolo in poi si sia modificato con una cadenza pressoché regolare a ogni metà di secolo. Lo stesso è avvenuto anche nel secolo che si è concluso pochi anni fa, nel quale la fine della Seconda Guerra Mondiale ha segnato un crocevia piuttosto evidente, una cesura con la poesia precedente. Come vi dicevo, purtroppo questa cesura è fra la poesia precedente e la non poesia, secondo me. Comunque. Là dove Giovanardi solta che gli dichiara nel collegare la lirica successiva al simbolismo alla grande pista segnata da Baudelaire e da Mallarmé. A me, viceversa, appare abbastanza evidente la derivazione decadente di certo poetare estenuato del nostro primo Novecento. Cioè, per capirci, la poesia ermetica è una poesia, secondo me, che deriva dal decadentismo. Le intuizioni mistico-magiche, penso a Dino Campana, la necessità di un linguaggio essenziale e fortemente evocativo, l'eliminazione progressiva delle pastoie diacritiche, cioè le virgole, e la nascita di una nuova retorica del verso ci paiono, se non figli legittimi, almeno eredi naturali della grande poesia francese del secondo 800. Semmai è nei contenuti che si dura fatica a individuare la novità del canone novecentesco. Giacché al di là di un voler sperimentare che ci appare sempre un po' forzato, io ho la sensazione che sperimentare ci stia, ma lo sperimentalismo esasperato sia un tentativo che anziché andare oltre va sotto. Vabbè, comunque. Non riconosciamo carattere di eccessiva originalità a certe creazioni alquanto senza voler considerare gli imbrattacarte, che come vedremo abbondano e sono stati ben coccolati tra le capaci poppe di mamma sinistra, perché dal secondo dopoguerra fare il poeta, nel 99% dei casi, ha significato essere di sinistra. Non si scappa. Se non sei di sinistra non sei un poeta. Non sei un cantautore. Non sei un pittore. Non sei un romanziere. Vabbè, comunque. Che ne ha fatto altrettanti maestri pensatori da poveri scribacchini che erano. Come il lettore più avvertito, se non morta, perlomeno moribonda la nostra civiltà letteraria. Troppi manutengoli, troppa vita facile, troppo esibizionismo, ne sono stati sicari. Facile sarebbe in verità incolpare la televisione di questo distacco tra gli italiani e le patrie lettere. La televisione è sicuramente un poderoso strumento di rincoglionimento. Dopo Alberto Manzi, e non è mai troppo tardi, da quel momento in poi, e soprattutto da quando sono apparse le TV commerciali, la televisione è stato un poderoso strumento di rimbambimento generale. Io credo invece che due siano le ragioni principali di quegli errori maiuscoli della scuola, che anziché fare amare l'arte, l'ha resa odiosa agli occhi della gioventù. Perché quale studente sente il desiderio di leggere quando gli propini per 5 anni di fila Calvino, quando gli riempi la testa di testi descrittivi, prescrittivi, argomentativi, narrativi? Un romanzo è anche bellissimo. È anche il piacere di perdersi nella storia, di immedesimarsi. No, tutto ciò che è bello è espunto dalla scuola. Espunto. Il bello non deve esistere, deve esistere semmai l'utile, ma non deve essere mai dilettevole, solo utile. Dall'altra, quindi l'altro aspetto, è l'oggettiva modestia degli italiani scritti, produzioni veramente inadatte, inadeguate alla bisogna. Se osserviamo le classifiche di vendita delle librerie, noteremo il prevalere di due categorie di opere di scrittura. I romanzoni americani scritti in serie, questi sì, figli della TV e del cinema, e le operine a effetto, quasi sempre tragiche e intimiste, dei nostri vincitori di premi. Dei premi letterari ho già detto più volte, definendoli un fenomeno sostanzialmente legato al mercato delle vacche, quindi non è che ci ritornerò sopra. Tuttavia vorrei che fosse chiaro il fatto che dalla maggioranza dei poeti di cui tratteremo in questa parte scriveremo controvoglia. Cioè, onestà, tanta voglia di parlare di questa gente. Lo faccio perché credo sia utile, ma non è gradevole. Vi prevalgono il già visto e il da poco. Veramente rara, traluce qualche pagina di autentica poesia, ma è davvero rara. E non credo basti accentuare la propria diversità psichica, sessuale o fisica per godere della patente di poeta. Cioè non basta essere un freak per essere un poeta, bisogna anche avere dentro qualcos'altro. Anzi, è mia convinzione che il poeta vero ambisca la normalità, data la sua ingombrante diversità intellettuale. Cioè quando uno è veramente un grande poeta, cerca la vicinanza dei suoi simili. Non vorrebbe non essere diverso, è condannato dalla sua intelligenza, dalla sua sensibilità alla diversità. E Saffo che si getta dalla rupe, il grande poeta. È quello che dice: cosa faccio incarcerato in questo corpo? Non quello che dice: oh, guardate come sono diverso dagli altri. Ecco, questa è la mia idea. Si aggiunga a mo' di clausola questa breve introduzione il fatto che moltissimi di questi poeti praticano la correttezza politica. Cioè, nonostante che si mostrino come alternativi, come diversi, come strani, come dropout assoluti, in realtà sono di una correttezza politica inattaccabile. Perfino nelle prove più serie, molti di costoro stanno bene attenti a utilizzare stilemi e linguaggi cari ai loro padrini culturali, ossia la solita maleodorante compagnia di giro degli arrivati, i soliti pescecani della cultura, messi in trono dal secondo dopoguerra e mantenuti vivi a forza di Marx e Caviani. Il mondo, insomma, che ho sempre odiato e che continuerò a odiare. È ora tempo di addentrarci nelle spire di questa poesia tardo novecentesca e sarà per molti versi un viaggio alla fine della poesia, almeno di quella che sgorga dall'anima. Per nulla formidabili, poeticamente parlando, furono gli anni 60 e si nacquero segnati dall'antologia numero 1 dedicata ai novissimi, che è del 61. E si conclusero con quel capolavoro di autoreferenzialità che è l'Antologia della letteratura italiana, pubblicata nel 69 da Edoardo Sanguinetti. E solo per quello, senza tenere conto di ciò che fino alla sua recente scomparsa ha sostenuto, andrebbe censurato. Vi furono tuttavia voci, se non originali in senso stretto, perlomeno autonome e con una propria dignità. Una di queste è quella di Luciano Erba, che diede alle stampe nel 60 il suo libro più interessante, Il male minore, che rappresenta uno dei momenti più felici di uno dei protagonisti della cosiddetta quarta generazione. La produzione poetica di Erba va dagli inizi degli anni 50, con Linea K, fino ai giorni nostri, con un lungo periodo di silenzio proprio negli anni 60, a dimostrazione probabilmente di un suo disagio e di un suo rifiuto delle esasperazioni stilistiche della cosiddetta avanguardia, cosa che secondo me gli fa onore. Egli, dopo la sua raccolta del 61, tornò a pubblicare soltanto nel 77, quindi un oiato di 16 anni. Con il prato più verde che con il nastro di Moebius. Seguirono il cerchio aperto 83, il tranviere metafisico 87, l'ipotesi circense 95, nella terra di mezzo 2000 e la raccolta definitiva, cioè l'opera omnia, poesie 51 del 2002. In un certo senso della sua produzione. Ho scelto due frammenti di Erba che ritengo sufficientemente significativi del suo stile. Il primo appartiene al male minore ed è probabilmente la poesia più nota dell'autore, la Grande Jeanne. La Grande Jeanne non faceva distinzioni tra inglesi e francesi, purché avessero le mani fatte, come diceva lei. Abitava il porto. Suo fratello lavorava con me. Nel 43, quando mi vide a Losanna, dove passavo in abito estivo, disse che io potevo salvarla e che il mondo era lì, nelle mie mani e nei miei denti che avevano mangiato lepre in alta montagna. In fondo, avrebbe voluto la Grande Jeanne diventare una signora per bene. Aveva già un cappello, blu, largo e con tre giri di tulle. E dall'ipotesi circense, questa suite ferroviaria. Siepe di robinia che segui la strada ferrata, ti lascio i miei pensieri sulle tue foglie verdi, sottili. Sul treno che mi portava veloce, a quest'ora del tramonto, pensavo al mio destino. Meraviglioso. Quel cammino che non so se accompagna il tuo verde filare. Ora lo guardo e la campagna stanca. Così spesso fuggono sogni e visioni del mio viaggiare. Ora, quasi tutti quelli che sono stati in treno hanno avuto delle impressioni. Questa è ancora una poesia che in qualche modo si riverbera schellinghianamente sul diapason che ognuno di noi. Quella di Erba, come si vede, è una poesia tenue, delicata, che si allontana dall'ermetismo, ma solo per divenire riflessione personale. È opera comunque di una certa dignità. L'ermetismo possiamo trovare in Giorgio Orelli, che però si colloca nel solco tracciato da Pascoli, del quale non nasconde la paternità stilistica. La poesia di Orelli tende pascolianamente a usare la denominazione delle cose, il nominalismo, come fonte principale del proprio universo simbolico. E questo fin dagli esordi con la sua prima opera, Né bianco né viola, che è del 44. Pur essendo sviluppato in quella che Luciano Anceschi definì come la linea lombarda, insieme a Erba, Nelorisi o Bartolo Cattani. Il pascolismo di Orelli risalta in tutta la sua opera iniziale, che viene radunata in una raccolta complessiva del 62 intitolata L'ora del tempo. Andando avanti negli anni, la poesia di Orelli si arricchì di citazioni e di rimandi alla poesia classica, e aumentando la capacità denotativa del suo pascoliano dare il nome alle raccolte Sinopie del 77, Spiracoli dell'89 e soprattutto la recente raccolta Il collo dell'anitra che è del 2001, in cui l'ispirazione a modelli del passato si fa talmente personale e sottile da divenire di fatto irriconoscibile. Come spesso accade, il sapere prevale sul poetare. Questo purtroppo... come dire, quando uno abbandona come dire, la semplicità nella poesia e comincia a arzigogolare con tutto quello che ha imparato, la poesia insomma ne risente in negativo. Indichiamo qui di seguito due poesie significative delle due fasi dell'opera di Orelli. La prima proviene dall'ora del tempo e si intitola La Trottola e si riferisce al gioco bergamasco del Pirlì. un antenato bergamasco del flipper, a cui io sono molto legato perché ne aveva uno in casa costruito da lui, il mio caro Leonardo Angelini, e per me è pirlissimo, si collega a dei ricordi molto piacevoli. Tra le case che sanno la guerra, il ragazzo non gioca con la palla che pare di legno. Il cane che abbaiò tra il primo lampo e il primo tuono su Bergamo Alta lo penso nel cortile, dove poca nuda favola è l'erba. Ma se trabocca una memoria acerba è la trottola, ancora, liberata da giovani e fiduciose mani che sbaraglia l'immobile pattuglia dei birilli ordinati in campo aperto. Si insinua vittoriosa tra le mura, all'interno del Pirlì ci sono delle piccole cittadelle di legno in cui il Pirlì può entrare, Pirlì vuol dire trottola. A travolgere gli altri, i più codardi, col consenso dei santi sconosciuti. La seconda è un frammento di In Memoria tratto dal Collo dell'Anitra, cioè l'opera ultima. Non so come tu possa resisti cascando le mani, i cirri, l'anima. Ma chi più Valerio, chi più meno Lavinia di te, sin da quando spingavi con ambo le piote contro l'alburno di tua madre, come se fosse durame. Notate come il linguaggio è diventato molto più sofisticato, molto più citatorio, tra l'altro. E adesso che provando l'arguta infiorescenza dei primi denti, ormai più numerosi dei fiori d'orchidea sul mio tavolo, mordi la grande mela, la chiesa di Mogno è altro che nel mondo è rotondo. Ah, se anche domani qualcuno guarda giù, ti prego, non surfare di più. Credo che l'involuzione citativa sia talmente evidente da non richiedere soverchie spiegazioni. Potremmo quasi dire che questa parabola di Aureli è metafora di ciò che è accaduto alla poesia italiana del Novecento, di nuovo, purtroppo. E purtroppo un poeta vero, che avrebbe avuto ben altre frecce al suo arco come Rocco Scotellaro, se ne morì trentenne nel 1953. Scotellaro fu poeta contadino, poeta neorealista, se i due termini potessero andare appaiati. Lontano mille miglia dai riboboli intellettualoidi dei poeti metropolitani. La poesia di Scotellaro è fresca, vitale, energica e musicale, e al tempo stesso dura, ruvida, quasi violenta. Vi è insomma in questo giovanissimo autore un'enorme forza creativa, che se avvezza e non rovinata dalla gloria, che spesso rovina, avrebbe certamente dato grandi frutti. Di fatto invece la pur vasta, tenendo conto della brevità della sua vita, produzione di Scotellaro si riassume nelle due raccolte Hai fatto giorno e Margherite e Rosolaci, entrambe postume e curate rispettivamente da Carlo Levi e da Franco Vitelli. Ho scelto per questa minima antologia dalla prima raccolta una poesia fremente di sensualità, eppure secca nei modi, alla figlia del trainante. Io non so più viverti accanto. Qualcuno mi dia del trainante che mi leva il respiro sulla bocca. Perché qui sotto di noi nella stalla i muli si muovono nel sonno, perché tuo padre sbuffa noi vicino e non ancora va alto sul carro a scacciare le stelle con la frusta. Dalla seconda raccolta invece ho preso La polizia perché è bizzarra e brigantesca e perché soprattutto mi ricorda una canzone scritta da un mio amico. Mi vanno cercando, dei topi hanno schedato il mio nome, i falchi sono scesi in picchiata. Dove credete che fossi? In folla tra questi vermi quieti trascino il mio corpo come i più a fatica. Se mi prendete voglio volare su mia madre, lontana formica. Sopravvive nella poesia di Rocco Scotellaro una voglia di battersi, di lottare, insieme a un piacere di vivere intenso e quasi primitivo, che ce lo rendono felicemente consono, che ci fanno rimpiangere il brutale destino che spessissimo ci toglie i migliori prima che possano compiutamente esprimersi. Per la bizzarria della sua carriera, invece, nel novero di questi poeti della quarta generazione, va almeno di sguincio citato il lombardo Umberto Bellintani, che pubblicò la sua raccolta d'esordio, Forse un viso tra mille, nel 1953, a 39 anni, età per la verità piuttosto tarda per un poeta agli esordi. Dopo la sua opera di maggior respiro, E tu che m'ascolti, del 63, Bellintani decise di non pubblicare più nulla e uscì dalle scene letterarie. Poi, nel 98, quindi dopo un lasso di tempo enorme, il poeta pubblicò una nuova ampia silloge della propria opera intitolata Nella grande pianura, che ebbe una certa risonanza e confermò gli stilemi su i propri, con forte legame con gli ambienti e i luoghi lombardi. Ne proponiamo soltanto un brevissimo frammento tratto da Nella grande pianura, ma credo renda il senso della poesia di Bellintani, nonché del suo debito, Concerto disincantato a Montale, il Montale secondo me migliore. Poiché veramente sono fratello del topo nella bocca della gatta che svia e sopporto il ragazzo al tronco dell'acero, la lucertola, ecco che uccido il ragazzo, con il cuore, e gli tronco le mani, poi rendo la testa della gatta in poltiglia, con colpi di pietra. Ed è davvero perché sono fratello del fossato, della latta arrugginita, dei ciottoli della strada e di ogni essere che vive o non vive. Ecco che amo e odio follemente il mondo. Di ben altra fama e di ben maggiori pretese la poesia di Andrea Zanzotto, questo presumo che ai miei tre ascoltatori sia nome noto, che praticò a lungo una sorta di separazione tra lingua e sua funzione, tra realtà e descrizione della stessa. In poche parole, la poesia di Zanzotto si sovraccarica spessissimo di frammentazioni del discorso, di equivoci e di ellissi che francamente ne rendono la comprensione, quando non la semplice lettura, decisamente proibitiva. Una poesia estremamente personale, dunque, quella di Zanzotto, ma anche troppo autocentrata, troppo inconoscibile, tanto che viene da chiedersi quale lo sia lo scopo di un'arte destinata sostanzialmente di tipo onanistico. Anche Zanzotto esordì nei primi anni 50 con raccolte come Dietro il paesaggio, 51, Elegì altri versi, 54, Evocativo, 57. A partire dalla sua quarta raccolta, Nove Egloghe, del 62, gli manifestò i primi sintomi di quel sessantismo che portò i poeti di quegli anni a praticare sperimentazioni linguistiche sempre più estreme e, in buona sostanza, esiti che allontanavano la scrittura dalla gente. Il solito vecchio discorso. Quando l'arte non raggiunge più la gente, a cosa serve? Facendo un esercizio stilistico oscuro e pieno di sussiego. L'esperienza stilistica si esasperò nell'importante raccolta La Beltà del 68, tanto che questa raccolta viene indicata come il sunto di massima acquisizione linguistica del poeta, distillata anche nell'opera successiva del 73 che si intitola Pasqua. Bisogna anche tener conto di che razza di anni fossero quelli, di che anticultura si nutrissero le cosiddette avanguardie rivoluzionarie, per capire che per restare in auge non si potessero evitare certi vezzi e certe mode. Perfino nel campo della poesia dialettale, solitamente libero da queste sperimentazioni esasperate, voi sapete quanto io ami la poesia dialettale, Zanzotto riuscì a raggiungere livelli sperimentali duri da digerire, come ben dimostra la raccolta del 76 Filò, la cosiddetta trilogia composta dai volumi Galateo in Bosco 78, Fosfene 83, Idioma 86, è talmente complessa da un punto di vista ermeneutico da riuscire a oscura i più senza il soccorso dell'autore stesso, che ne spieghi alcuni passaggi logico-linguistici. Si fa per dire logico-linguistici. Perfino il dialetto che ricompare nella terza raccolta della trilogia ha perso ogni sua connotazione comunicativa, restando per così dire pietrificato, cioè il contrario di cos'è un dialetto. Seguirono Meteo 96 e Sovrimpressioni 2001. Di quest'ultima opera Zanzotto scrisse che va letta, testuale tra virgolette, in relazione al ritorno di ricordi e tracce scritturali, insieme a sensi di soffocamento, di minaccia e forse di invasività da tatuaggio. Tutto chiaro, no? Totò sull'invasività da tatuaggio avrebbe esclamato: ma mi faccia il piacere. Sic transit gloria mundi. Ecco un esempio dello stile del poeta veneto, nella speranza che nessuno venga in mente di imitarlo sul sentiero dell'oscurità. Quando io leggo adesso questi frammenti, li leggo come sono scritti. Luna puella pallidula, e qua fa il verso a quella celebre poesia Animula vagula blandula. Luna flora eremitica, luna unica selenita, distonia, vita traviata, atonia, vita evitata, mataia, matta, modula, vampirisma, paralisi, glabro, latte polarizzato, zucchero, peste innocente, patrona inclemente, protovergine, alfa privativo, degravitante, sughero, pomo e potenza della polvere, fiala scritto col pH e coscienza delle tenebre. Geyser, fase, cariocinesi, luna, neve nevissima, novissima, luna, glacis, glaciei, luna, medulla, cordis mei, vertigine, persecanti e tangenti, fuggitiva, la mole della mia fatica, già da me sgombri, la mia sostanza sgombri, a me cresci, avvieni, a te vengo. Puntini, 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 luna, puella, pallidula. Il frammento intitolato 13 settembre 59, parentesi variante, è tratto da Nove Egloghe e riteniamo che sia più che sufficiente per allontanare il lettore da Zanzotto senza ulteriori rimpianti. Anche perché stiamo per affrontare la quintessenza di quella che si definì neo-avanguardia, ossia Edoardo Sanguinetti, che rappresenta ai nostri occhi il nulla celebrato come arte, la poesia come non dovrebbe essere, ossia la chiacchiera infarcita di ipernozioni, la pura e semplice esibizione, senza anima alcuna, senza nemmeno la parvenza di una gioia o di un dolore, la bruttezza, per dirla in breve, contrapposta a quello che in capitoli precedenti definimmo la bellezza della poesia. Sanguinetti forse era talmente convinto di detenere la verità da non accorgersi neppure di come possano suonare ridicole certe sue rime alle orecchie del lettore. A lui bastava citare, ingurgitare cultura per riversarla nei suoi versi striminziti e pieni di segni di interpunzione, per sentirsi grande. Il suo avanguardismo spregiudicato ebbe inizio già con la sua prima raccolta, Laborintus, del 1956, opera certamente nuova, però una preoccupante assenza di superego. Eccone un minuscolo frammento, ricordando al lettore che l'opera è formalmente concepita in un modo per cui trarne parti coerenti per logica e contenuto è impresa che soverchia. In un costante cratere anatomico ellittico, perché ulteriormente diremo che non possono crescere, tu sempre la mia natura era serenata, tu canzone metodologica, periferica introspezione dell'introversione, forza centrifuga delimitata, elli, tenue corpo di peccaminose escrescenze che possiamo roteare e rivolgere, odorare e adorare nel tempo, desiderantur, parentesi essi, analizzatori e analizzatrici, desiderantus, desiderantur, parentesi essi, personaggi anche ed erotici sofisticati, desiderantur, desiderantur. Tutto sommato non è difficile scrivere poesie così. Si prendono un po' di parole a casaccio, qualche ricordo del ginnasio, un nome esotico di donna, dei ritornelli scemi, ed ecco qui. Il difficile viene quando chi legge debba capirci qualcosa. Come si può vedere, il trucchetto è più o meno lo stesso dell'arte astratta, di cui si è ampiamente detto, cioè se non ci metti il cartellino, col cavolo che uno distingue un estintore da un'opera d'arte. Alla fin fine la poesia di Laborintus si potrebbe sintetizzare nel concetto di frode in commercio, laddove il frodato è la poesia stessa. Anche l'idea di amore nel nostro Sanguinetti assume aspetti bizzarri, per non dire imbarazzanti. Per esempio, in Erotopegnia del 1959, e trovare un titolo meno arzigogolato mi avrebbe messo nella crisi, ecco come il poeta vede l'amore, tema caro ai poeti quant'altri mai. Ora consuma nel suo pollice il reggicalze e l'armadio, il suo naso è il piccione, la sua pupilla è il dado. Morde già nel tuo piede la carrozza e il sedano. Non resiste il vetro, non il nastro, il cielo e la sua pelle tenere, ma nella durezza delle sue ossa lo sorprendiamo esistere e vediamo nelle sue unghie crescere la nostra morte. Vabbè. È però con Virvar del 1972 che la poesia sanguinettiana intraprende la sua vera strada, ossia quella dei versi pulviscolari. Il radical chic portato a materia immortale, verrebbe da dire. Non sappiamo cosa vi sia di avanguardista in queste poesie, ma senza dubbio esse rappresentano una brutale esibizione del vuoto pneumatico di certo pensiero debole, che dall'ultimo Montale in poi ha afflitto la patria letteratura. Seguono Post-Carten, con l'idea veramente geniale di poesie come cartoline postali, del 78, e Stracciafoglio, del 1980. Quest'ultima raccolta, peraltro, suggerisce al lettore, dà al lettore fin dal titolo prezioso suggerimento per far capire che si deve l'istinto di stracciare il foglio postulato inconsciamente dall'autore. Vivo da topo, due punti, aperte le parentesi, vivo davvero topo, chiuse le parentesi, due punti, aperte le parentesi, che si mastica le croste, chiuse le parentesi, due punti, con le sue dure gengive, chiusa parentesi, due punti, che si aperta parentesi, che si smaltisce di questi tempi, questo Plateau 700, non so, tra Restif e Rousseau, chiusa parentesi, due punti, e in data 8 corrente mese ci risalta lì fuori. Un'altra volta il problema della felicità. Amen. La cosa più d'avanguardia che salta all'occhio in questa poesia è l'uso originalissimo e del tutto non richiesto delle parentesi e dei due punti. Per il resto si tratta di semplici nonsensi affastellati in modo che chi legge, se positivamente prevenuto, esclami: Orca, io non ci sarei mai arrivato! Sanguinetti inoltre applica in maniera intensiva il vezzo tutto novecentesco di raccogliere le raccolte, ossia di fare libri che contengono e raccolgono altri libri già pubblicati. Per certi scrittori la poesia è come il maiale di cui non si butta via nulla. Nascono così Catamerone 74 e Segnalibro 82, Novissimo Testamentum 86, che entra in Senza titolo del 92, che a sua volta entra nel Gatto Lupesco, che è del 2002. È un po' il criterio della ribollita. Restano da citare Bis Bidis, che è dell'87, Corollario del 97 e Cose del 2001. Tanto per chiudere in bellezza, qui segnalo una delle poesie più profonde e pregne di significati, dedicata alla fine del secondo millennio. Non so se qualcuno si ricorda la storia del bug del millennio e tutte queste cose qui. Naturalmente Sanguinetti non perde l'occasione di parlare del bug. Si intitola Fin du siècle e fortunatamente è breve. Avrò un tre versi, un 6 secondi ancora. Millennio mio, mi è finito il cammino. Ero un file e il tuo bug qui mi divora. A parte il solito uso a pera dei due punti, che evidentemente è una cifra stilistica dell'avanguardia, quel che colpisce di questa brevissima composizione è l'assoluta originalità della metafora uomo file, morte bug. Davvero d'avanguardia, viene da esclamare, dateci Dante. lo stesso potrebbesi dire per un altro nuovissimo, Nanni Balestrini, il più sperimentale con tanto di brevetto degli avanguardisti, nonché curatore con Alfredo Giuliani dell'antologia Gruppo 63, notissima. Altro vero contenitore di disastri letterari. Valga per tutti un suo personaggio in una certa fama, la signorina Richmond, di cui vi passo questa breve e inconsueta descrizione. Appollaiata su un ramo, apre rapidamente le ali, producendo al tempo può udire un centinaio di metri, colore arancione viva, saltella tra i rami, scende a terra alla ricerca del cibo, il piumaggio dorato e arancione intenso. Cioè non c'è una virgola, è così come ve l'ho letto. E così via per un numero intollerabile di quartine dei dettagli veramente curati. L'unica cosa che viene da chiedersi è a cosa serve una poesia così? A chi giova? Perché viene scritta? A chi può dare di letto una poesia come questa di Amelia Rosselli tratta da Variazioni belliche del 64? Ve la propongo perché veramente non si riesce a capire dove vada a parare. Contro del re dell'universo gridavano Anacoreta e amorosa, Anacoreta e vergognosa, Anacoreta vergognosa si vergognava della sua pulcritudine scritta col CH alla latina. Studiava piani e emisfere senza controllo, con la bottiglia d'acqua calda addosso. Studiava piani e emisferi con il contagocce scritto con la I della solitudine. Frenava la sua passione al bello con la sua passione al bello, frenava la sua corsa alla solitudine. Al di là di qualche evidente problema con la morfosintassi, quel che viene da commentare di questa poesia è che se ne trae semplicemente l'impressione di un delirio. Insomma, se questa è l'arte del nostro tempo, il nostro è un tempo che non merita l'arte. Il moditismo è diventato fine a se stesso. Cioè uno non è più un modì perché così può vedere una realtà ulteriore. È un modì perché così vende i libri. Perché se non è un modì non li vende. Per essere comprensibili o sono troppo ubriachi per essere compresi. E io su queste note tanto prive di speranza voglio chiudere questa prima parte del capitolo dedicato alla poesia contemporanea. Prima di tutto perché ritengo che un'overdose era il vostro epigastro. E poi perché, come sempre, il tempo è tiranno e lo spazio va con lui a braccetto. Spero soltanto che chi ci legge, in questo caso chi ci ascolta, non colga soltanto l'aspetto corrosivo e satirico della nostra critica. L'argomento purtroppo è di quelli seri. Gli scrittori fin qui messi più o meno alla berlina sono coloro i quali hanno deciso e decidono degli indirizzi culturali di questo paese. I principali protagonisti di questa epoca di mezzo, a cavallo tra baroccherie intollerabili, sperimentazioni vuote e autocitazione presuntuosa, sono i maestri pensatori dell'Italia di oggi. Sono i modelli culturali della correttezza politica e dell'egemonia del pensiero unico. Sono, in una parola, il nemico da abbattere. Non per quel che sono, poveretti, che valgano poco e che la storia ne farà giustizia entro breve appare evidente, ma per il vuoto che si sono portati dietro e che ora dilaga nelle scuole e nelle università, in cui questi docenti honoris causa o chiara fama continuano a perpetrare crimini disastrosi contro la nostra civiltà. Eppure costoro, onta della storia che li ha clamorosamente sventiti e dell'età che dovrebbe rendere più saggi, non smettono di pontificare, propalando ancora il loro vaniloquio, come facevano 50 urloni instancabili. È per questo e non per altro che ne scrivo e che anzi do loro tanto spazio proporzionalmente agli spazi della nostra trasmissione, perché leggendoli il lettore si renda conto che sono innocui, che sono al massimo meritevoli di uno sghignazzo con le loro pretese linguistiche, sperimentali, avanguardiste, e che l'unico modo per restituire un po' di buonsenso alla nostra cultura è quello di sbeffeggiare la finta cultura di queste cariatidi. Solo una risata li può seppellire, perché solo il riso è l'arma contro la sicumera dei pirgopolinici. La prossima volta ci avvicineremo ancora di più ai nostri giorni e cercherò di mostrarvi il poco di buono e il molto di cattivo che c'è nella poesia di oggi. Ma voi, cari ascoltatori, non fatevi incantare, andate a leggervi sulle antologie le poesie di questi qua. E quando non ci capirete nulla, non siate timidi, non pensate di essere voi quelli inadeguati. Sono loro che non sanno nemmeno cosa stanno scrivendo. La battaglia è appena cominciata. E cosa volete che vi dica? Mi sono perso clamorosamente, scusatene, ma il video. Dicevo, cosa volete che vi dica? Io ho scritto questo capitolo sui poeti contemporanei un po' di anni fa, per la verità, forse 7-8 anni fa, ed ero molto più incazzato di adesso. Oggi non sono più incazzato, oggi sono convinto, rassegnato forse, sono convinto che non ci sia niente da fare, perché almeno questi qui pubblicavano dei libri, quelli di ora non pubblicano neanche più dei libri. Cioè, i poeti di oggi scrivono frasette su Facebook, su TikTok, su Instagram, scrivono i testi delle canzoni. Cioè, se i poeti di oggi sono, non voglio citare Fedez perché poveretto è un giovanotto che in qualche modo mi fa un po' di tristezza. Ma in generale, tutti questi personaggi, il rapper alternativo che fa la reclama di McDonald's, tutta questa gente. Non lo so, la mia sensazione veramente è quella che viviamo in un mondo brutto. Brutto, il mondo è bellissimo, mi guardo fuori, la natura è meravigliosa, basta una giornata di sole come quella di oggi a rimetterti in pari con la vita. Ma è un mondo brutto perché non c'è più nessuno che canti la bellezza. Ormai la bellezza è diventata un elemento, insomma, quasi vituperabile, è diventata quasi una colpa la bellezza. Per cui anche parlare di poesia forse non ha senso. O ha senso così, nel senso che è un'operazione archeologica. Raccontiamo di un'epoca in cui c'erano degli uomini capaci di scrivere delle poesie. Se io confronto uno della Divina Commedia con una delle raccolte che ho citato, e che purtroppo molte di queste mi è toccato leggerle in toto, e beh, il confronto è veramente impietoso. È detto l'oper che dolerti debbia, vale tutta l'antologia del gruppo 63. La domanda è sempre la stessa, la ripeto di nuovo a costo di essere noioso: come siamo arrivati a questo punto? Come abbiamo potuto finire qui? Non lo so, non ho idea. Non ho idea se dipende dalla tecnologia, dipende dai cicli della storia, dall'americanismo, se dipende da Berlusconi, chi lo sa. Fatto sì è che dobbiamo rifugiarci nel remoto passato per respirare un po' di aria pura. Per ritrovarci in più spirabile aria dobbiamo per forza guardare indietro. Però è sempre stato così in fondo. Se voi pensate a quello che scrive Foscolo nei Sepolcri, il dotto, il patrizio, il ricco, il dotto ed il patrizio vulgo, anche allora dovevano essere dei tempi un po' deprimenti. Però Foscolo dice: beh, quando verrà il momento di risollevarci, quindi trarrà gli auspici, si riferisce naturalmente alle urne dei forti nella chiesa di Santa Croce. Ecco, noi dobbiamo trovare forse un tempio che raccolga le Italo Glorie, insomma, che poi non sono Italo, ormai sono le glorie mondiali, perché la situazione è mondiale. Chiudiamo allora, io vi saluto ricordandovi naturalmente di sostenere il caffè, di acquistare la rivista che è sempre molto bella e molto curata, di iscrivervi al canale del caffè su Twitch. Sono tutte cose che aiutano questi ragazzi che in questo mondo schifoso di cui vi parlo sono un'isola felice e beata, ma un'isola che ha bisogno, cioè, certamente del vostro supporto. Lasciando dunque una voce di speranza, in fondo ci sono dei giovani bravi, capaci, che si rimboccano le maniche e che credono ancora in certi valori, io vi do appuntamento alla prossima puntata dell'Argonauta, dove andremo a concludere il discorso sui moderni, e come vedrete non c'è soltanto male, troveremo anche del bene, anche dei personaggi interessanti che ancora oggi riescono a dire la loro e producono delle cose egregie, egregie. Abbiamo bisogno di cose egregie, insomma, opindemonte. Vi saluto tutti quanti caramente e vi auguro buona serata.